magic spell you cast. This is love, young Rosa.
Ma che momento della giornata è questo? È quello dove la curva torna in su. Cioè, mi spiego, perché lo so che può sembrare un po' particolare. Vi siete alzati presto, tutti. Facciamo una media, più o meno 6.30, 6.45. Lavoro, l'energia che nonostante il caffè delle 9.45, insomma, questa energia inizia a calare. Poi ecco le 11, 11.04, 11.05, 46 secondi per l'esattezza. Bastano due accordi e quattro parole. La, vi, en, rose. Più il booster di una sana risata. Alice Petronici.
Ma buongiorno Stefano Ferrando, siamo carichi.
Guarda, sto guardando fuori anche dallo studio, c'è la curva energetica di qualcuno che ci sta guardando,
esatto,
che è salita immediatamente.
E stiamo salutando e ci salutano, sono felici.
Perfetto.
Bello.
Allora, buongiorno allora dalla strana coppia.
Buongiorno.
Qualcuno potrebbe anche dire, ma non basta dire buongiorno, andare al sodo,
no,
e raccontare la prima storia.
Assolutamente no.
Perché?
Noi siamo quelli del giro largo.
Ecco, siamo invece molto più diretti quando si tratta di ricordarvi come si fa a stare in nostra compagnia.
Giusto.
Ci sono più modi.
Sempre.
DAB, streaming,
WhatsApp.
L'app RSI, il Play.
Scusa, hai ragione.
Il podcast. Ok,
sì.
Le visite negli studi di Comano.
Hai ragione.
E poi vai, prego.
E poi WhatsApp allo 076 321 1113, oppure chiamare Karin Condolf al centralino allo 0848 030808. Questi sono i due canali diretti.
Perfetto.
Per comunicare con noi.
Andrea Colosio in regia. Secondo te siamo partiti su o giù? Su. E allora via.
Il telefono non squilla, nessuno mi viene a cercare. Prendo la macchina e comincio a girare su e giù per il paese, sperando di poterti incontrare. E vado su, 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 e vado giù, giù, giù. E vado su, 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 e vado giù, giù, giù. E poi ancora su, 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 e poi ancora giù. Questa cosa qui non l'ho mai capita. Strano io, strana questa vita. Ma l'importante è che oggi sia una bella giornata. Certi giorni ho il morale alle stelle, certi altri odio anche quelle. Un attimo prima son felice e faccio il pazzo, un attimo dopo mi son già rotto il capo. E vado su, 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 e vado giù, giù, giù. E vado su, 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 e vado giù, giù, giù. E poi ancora su, 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 e poi ancora giù, giù, giù. Su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Questa cosa qui non l'ho mai capita. Strano io, strana questa vita. Ma l'importante è che oggi sia una bella giornata, sia una grande giornata.
E là è. Io invece sono sconcertato dal fatto che Alice Petronici e Andrea Colosio non avessero mai sentito i Vernice con Su e Giù.
No, rigira, noi siamo cioè siamo senza parole del tuo entusiasmo per questa canzone, bellissima, bravo.
1993, ha il suo perché comunque questa canzone.
Assolutamente.
Perché forse qualcuno ha intuito che stiamo parlando di alti e bassi, su e giù. Sono temutissimi gli alti e i bassi, non sempre a ragione, sono temuti.
Sì.
I voti.
Aiuto.
Alti e bassi. Perché
sì.
Allora, diciamo una cosa, sono importanti. È il primo modo che il mondo trova per valutare, farci crescere. Però faccio un po' il boomer, il vecchio sapiente.
Siamo anche qua per questo.
Ricordate che non è un voto a fare la differenza. Non
bravo,
è quello,
bravo.
Conosco gente che è vissuta a scuola solo con raffiche di 6.
Davvero?
E poi si è perso un bicchiere d'acqua quando è uscita da scuola. Ah, posso aprire il cassetto dei ricordi?
Certo.
Va bene, dopo i dolori del giovane Werther,
sì,
ci sono i ricordi del Giovin Ferrando.
Ok.
Adesso, io ricordo, lui poi è diventato veramente un top, eh?
Quello di cui stai parlando,
esatto,
e di cui non dici il nome.
Esatto, no, sì, perché comunque...
Giusto, giusto.
Allora, ricordo questo ragazzo pazzesco, scuole medie.
Sì.
Scuole medie di Agno.
Mm-hmm.
Seconda media, ero di un'altra sezione.
Sì.
Uscire con tutti 6, matematica, italiano, tedesco, storia, ginnastica, musica.
Ginnastica,
tutto.
Musica più facile.
Va bene.
Il resto che mi...
E, però qua il tocco da maestro.
Sì.
Per rendere epico quel libretto, fa 6 ore d'assenza.
Non è vero.
Giuro.
Vabbè. Alti e bassi, la pressione. Che poi tra poco parlerò di pressione, però quella pressione che è talmente forte che non ti fa sopravvivere. In questo caso è un'altra.
Ah, no, io ho la pressione che ogni volta che entro in studio con Alice,
no,
ho paura di sbagliare.
La pressione arteriosa, 120 su 80, e stai tranquillo.
Va bene.
Però attenzione, cioè la pressione bassa è meglio che la pressione alta, mi raccomando. Bisogna sempre misurare, dare un'occhiata.
La dottoressa, c'era una serie televisiva, la dottoressa Jo, adesso abbiamo anche la dottoressa Alice.
Esatto.
Alto e basso medioevo, faccio il secchione.
Urca.
Siate sinceri, quanti si confondono?
Tutti.
È un po' come la Pasqua, Pasqua alta, passa bassa, veloce ripasso. Il medioevo comprende i secoli della caduta dell'impero romano, l'Occidente 476 avanti Cristo, alla scoperta dell'America 1492.
Sì.
L'alto medioevo è quello che comprende i secoli dal V al X.
Ok.
Basso, tardo, quelli che arrivano dopo.
Ok, che stagione è? Primavera, giusto?
Sì, direi. Siamo appena entrati.
Alta o bassa? Vabbè, fra pochi giorni comunque la Pasqua.
No, alta bassa stagione, forse tu stai dicendo.
Esatto, esatto.
Okay,
però
sì,
fra pochi giorni è Pasqua, che sarà alta e speriamo anche molto calda.
I have heard among this clan you are called a forgotten man. Is that what they're saying? Well, did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love?
Ragazzi, qui si vola altissimi. Io, guarda, volo letteralmente. Qui i bassi non esistono. O meglio, si parte da un basso.
Okay.
Da un divorzio,
sì, certo,
per tornare in alto. Questa è la storia di Dexter, musicista di successo, che divorzia dalla ricca Tracy Samantha, il cui soprannome non è proprio un complimento. Miss Frigidaire.
Ecco.
Secondo me se dovessero chiamarti Miss Frigidaire
non mi piacerebbe.
Ma lui è ancora innamorato di lei. Mike invece è un giornalista che deve seguire il nuovo imminente matrimonio di Tracy, famosissima. E lei si sposerà con Mike. Ok,
sì.
Però, cioè, Mike si innamora. Scusa, non è che si sposa con Mike, lei deve sposarsi con un'altra persona. Adesso faccio confusione io. Però il problema è che Mike, il giornalista, si innamora anche di lei. Insomma, tu questo intreccio di storie, di cuori: Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra in High Society 1956. Perché ricordo, Alice, che non di sole commedie anni 80 vive l'uomo.
Ok. Io che ho la panca,
ah,
ok, caro Stefano, posso, sì, parlarti di addominali alti e bassi, ok?
Sì.
Invidiati quelli di Cristiano Ronaldo, David Beckham e Jennifer Lopez, che ha 50 anni e passa... L'ho solo citata, non voglio neanche parlare di lei perché non so come faccia ad avere un fisico del genere. Lei fa sia gli alti che i bassi.
Io faccio presente che quando ho iniziato a parlare di addominali, io e Andrea Colosio abbiamo iniziato a guardare altrove. Lui in alto, io in basso. Non dobbiamo fare tanta strada. Voi preferite l'alta o la bassa? Allora, Porta San Giacomo, Viale delle Mura, Basilica di Santa Maria Maggiore, Cappella Colleoni, Duomo in alto. Se scendi invece troverai Porta Nuova, la Torre dei Caduti, lo stadio dove gioca la Dea, e credo che si sia capito benissimo che siamo finiti a Bergamo.
Forse non te l'ho mai detto, ma tu per me sei come Bergamo. So che potrebbe farti ridere, ma migliori complimenti non ne ho.
Ma ti hanno mai fatto come complimento, Alice? Sei come Bergamo?
No, mai.
Neanche
non
come...
so neanche come la prenderei.
Sei come Pregassona, sei come Lugano.
Se qualcuno mi dicesse sei come Pregassona, io direi, penso che sarei piena di gioia, te lo dico.
Va bene, allora noi ci stiamo provando quest'oggi a tenervi ancora più su.
Mm-hmm.
Però abbiamo detto, si va su, si va giù,
sì,
un po' come le montagne russe.
Vero.
Tra... chi è che le ha inventate? E perché si chiamano così? No. Io so che Andrea Colosio è un appassionato, cioè lui ama queste scariche d'adrenalina. Allora, sappi Andrea che in effetti, perché gli ho chiesto prima, tu sai chi le ha inventate? Lui mi ha detto no. Allora, sappi che in effetti la Russia c'entra, però dobbiamo andare indietro un paio di secoli e ci troviamo, del tutto casualmente, dalle parti di San Pietroburgo, naturalmente nei mesi invernali.
Certo.
Perché ci sono ancora, da qualche sì, parte, sì. Ok? E troveremo parecchia gente che si diverte grazie a imponenti palcature di legno completamente ricoperte di neve e ghiaccio. Il divertimento sta nel gettarsi con una slitta o semplicemente con un asse di legno da queste rampe,
sì,
velocissime.
Okay.
Le chiamano loro montagne di ghiaccio, perché montagne russe in effetti sarebbe un po' ridondante, un po' esagerato,
certo,
al momento. La moda prende piede, oltrepassa i confini e arriva in Francia, dove nel 1817 vengono realizzate le prime montagne meccaniche, solo che i francesi sono un po' sciovinisti,
sì,
e ci sta, molto più eleganti. Loro le chiamano promenade aérienne. Senti che è tutta un'altra cosa.
Un'altra cosa, poesia.
Ok, e qui tra l'altro acquisisce anche l'altro suo nome, che è quello di otto volante. Facile intuire perché.
Sì.
Il binario a forma di otto,
sì.
Russi, francesi, ma poi arrivano gli americani, come sempre. Gli Yankee a dare al passatempo il valore che gli riconosciamo oggi. La storia delle montagne così ci porta appunto oltreoceano, a pochi chilometri da Manhattan, a Coney Island. Anche questo è un nome curioso, in effetti. Ed è colpa dei coloni olandesi, tra l'altro, che quando acquistano la penisola,
sì,
siamo intorno al 1654,
okay,
anno più, anno meno, la battezzano Isola dei Conigli. Anche noi ne abbiamo una,
sì, certo,
vicino sul Verbano.
Bellissima.
Questa è una penisola. Allora, perché Isola dei Conigli? Conin, in olandese, chiedo venia.
Pronuncia sicura,
esatto,
certo.
Che diventa poi Coney. Prima della definitiva entrata in società delle nostre montagne russe, inventano una specialità di cui molti sono ghiotti, che non sono i conigli arrosto che popolavano questa penisola,
ma
l'hot dog. Cioè,
a
Coney Island inventano l'hot dog. Allora, a dire il vero, lo inventano molto prima e in Europa. Poi, come spesso accade, poi dicono che l'Europa è una sanguisuga degli
Stati Uniti.
Succede
anche il contrario,
ecco, diciamo che
attenzione,
delle cose. Ok, cosa succede? Che un macellaio tedesco nel 600 vuole una salsiccia un po' più piccola, un po' più allungata, e la inventa. Quella salsiccia attraversa l'Atlantico con i tanti emigranti, e a Coney Island diventa il cibo di riferimento per molti, non solo. Però ha un difetto, scotta molto. Così la moglie di un venditore decide semplicemente, il classico uovo di Colombo,
sì,
decide semplicemente di ficcarlo tra due fette di pane dolce e morbido.
Facile.
Il nome. Allora, pare che sia colpa di un disegnatore in coda durante una partita di baseball. Lui sta a un taccuino, sta facendo dei disegni, la coda è lunga, e inizia a disegnare un bassotto fra due fette di pane. Quando arriva il suo turno, fa per chiudere
il taccuino
e vorrebbe mettere il nome del cane, però non si ricorda in quel momento il nome della razza di quel curioso cane. Allora scrive semplicemente cane caldo, hot dog, e il resto è storia. Comunque, noi stiamo parlando delle montagne russe,
sì,
e a Coney Island nel 1884 c'è un uomo d'affari, la Marcus Adna Thompson, che costruisce la prima vera e propria montagna russa moderna. E per pochi soldi, che cosa puoi fare? 5 centesimi all'epoca, è possibile fare un giro su questa nuova sorprendente attrazione, che è composta da due torri. La velocità, adesso sarà delusissimo.
Dimmi, quanto?
10 km orari. Passo di cammini veloci, una camminata veloce.
Adesso siamo abituati ad emozioni più grandi.
Ecco, e quindi si passa da una torre all'altra. Quando arrivi su una torre, girano il carrello,
sì,
e riparti.
Okay.
Chiudo con questa piccola curiosità. Ovviamente in quasi tutti i paesi questo divertimento viene chiamato montagne russe.
Sì.
E in Russia come le chiamano? Prima le chiamavano montagne di ghiaccio, l'abbiamo detto all'inizio.
Adesso?
E le chiamano montagne americane.
Ma...
Hey baby, you really got my talent to spare.
Life is a roller coaster, non è certo una novità, lo cantavo anche nel 2000 Ronan Keating. C'è chi per raggiungere un obiettivo, cara sì. Alice, un grande obiettivo, tendenzialmente che cosa fa? Guarda in alto.
Beh, certo. Sì.
C'è chi invece, non per timidezza o poca audacia, gli occhi li tiene bassi, perché oggi mi confermi che è il 26 marzo?
Assolutamente sì, confermato.
E tu conosci qualcuno che teneva gli occhi bassi il 26 marzo?
Sì, sì, però dobbiamo tornare indietro nel tempo. Non tanto, non esageriamo, però lo sai che mi piace. Nostra macchina del tempo, saliamo, ci fermiamo al 26 marzo 2012. Siamo nel cuore dell'Oceano Pacifico, esattamente a sud-est del Giappone, a est delle Filippine e a nord della Nuova Guinea.
Vuoi dare proprio anche le coordinate mentre ci sei?
No, basta, okay. Va bene così. Il sole sta sorgendo. James però non lo vedrà per molto. Niente di tragico, tranquilli, tranquilli. Però
abbiamo detto che teniamo su.
James è a bordo di una nave di supporto. Lui è un uomo che ha già conquistato il mondo del cinema al 100%. Ve ne ho parlato poco tempo fa, quando parlavo di sogni e di idee che vengono dai sogni. Lui ha fatto un sogno giovanile e così ha inventato il mondo di Pandora, di Avatar. James Cameron, lo stesso che ci ha fatto innamorare con Titanic. Ed forse
aspetta, parla per te.
Beh dai, forse è proprio grazie a questa sua passione che cioè, per il mare, che Titanic è uscito così bene. Sicuramente è il motivo per cui 13 anni fa si trova proprio lì sulla superficie dell'acqua. La sua missione è quella di raggiungere il punto più profondo della Terra, la fossa delle Marianne, a 10.908 metri sotto il livello del mare. Una discesa nel buio, dove la pressione è di 1.100 volte quella atmosferica, dove nessun essere umano è mai arrivato da solo. Il secondo protagonista della storia, però, è il Deep Sea Challenger, un sommergibile futuristico di colore verde fluorescente, costruito per resistere a condizioni impossibili.
Il colore è importante?
Sì,
o era un dato così?
È importante, verde, almeno volevo. Immaginate, 7 metri, progettato proprio per comprimersi sotto la pressione estrema, ma senza cedere mai, dotato di telecamere 3D avanzate, luci potenti e anche un braccio meccanico per raccogliere i campioni. Ma c'è un solo posto a bordo e James è pronto ad occuparlo. Ore 5:15 del mattino, il portello si chiude. James è chiuso in una cabina grande quanto una lavatrice. Fa un respiro profondo e via. I cavi di ancoraggio si sganciano e il Deep Sea inizia la sua discesa. Scende ancora 1000 metri, la luce del sole scompare, quindi inizia l'oscurità assoluta. James è completamente da solo. 3000 metri, qui vivono creature aliene, pesci trasparenti, esseri luminescenti che sembrano usciti da un film di fantascienza. 6000 metri, il sommergibile entra nella Handel Zone, un regno che nessun sottomarino normale potrebbe mai raggiungere, ma scende ancora.
Sta venendo l'angoscia.
10000 metri, James sente la pressione che deforma leggermente la struttura. Qui l'acqua è talmente pesante che schiaccerebbe una macchina come se fosse un giocattolo, ma il Deep Sea resiste. 10.908 metri, ha toccato il fondo, boom, sono passate 2 ore e 36 minuti, è il momento di esplorare. Quindi James si guarda intorno e c'è un deserto alieno, un paesaggio piatto, nessun colore, solo del grigio, marrone, non ci sono pesci, non ci sono squali, non ci sono segni di vita, solo silenzio. Accende le luci. Guarda fuori dal piccolo blò e qualcosa si muove nel fango. Sono dei microorganismi, creature invisibili che riescono a sopravvivere in condizioni impossibili perché quello è il loro mondo e James è solo un ospite. Quindi prova in qualche modo con il braccio meccanico a raccogliere dei campioni, ma qualcosa non va perché c'è un guasto idraulico.
Sapevo
è inutilizzabile.
Che c'era qualcosa che doveva andare storto.
James passa 3 ore nel punto più profondo dell'oceano, dove qualsiasi problema significa morte certa. Mi viene l'ansia solo a pensare. Sì, c'ho l'ansia a raccontarlo. Vabbè, raccoglie dei dati.
O la sudarella.
Riprende ogni dettaglio e finalmente arriva il momento di risalire. Ci mette 70 minuti e James rivede la luce, sapendo di essere stato l'unico essere umano al mondo ad essere stato sul fondo dell'oceano e in più tutto da solo.
Piove sull'oceano, piove sull'oceano, piove sulla mia identità. Lampi sull'oceano, lampi sull'oceano, squarci di luminosità. Scoprono le sue immensità.
Oh, mamma mia. Lisa, non Elisa, Lisa.
Lisa, bravissima.
Con Oceano. E tu mi stai dicendo che questa canzone è andata a Sanremo.
È andata a Sanremo nel 2003. Sì, è una canzone che io ascolto fin da piccola. Mia mamma me l'ha fatta scoprire. Dovevo dirlo perché è troppo importante, è bellissima.
Ma certo, siamo qui apposta. Mm. Istruzioni per l'uso quando sono le 11:31 e 26.
Sì.
La storia che state per ascoltare è vera.
Mm.
Tendenzialmente tutte le storie che raccontiamo.
Ma che tendenzialmente, giusto? Per forza.
No, è che è pazzesca, è allucinante ed è una vicenda di vertiginosi alti e profondi nerissimi bassi.
Mm-hmm.
Io vi ho messo, vi ho avvertito.
Sì.
In scena ci sarà un cavaliere che possiamo definire oscuro, che brilla però di luce propria, fin troppa.
Mm.
Sto mettendo lì dei...
Sì, sì, mi piace, mi piace.
C'è un cavallo protagonista, un cavallo che si rivela un amico, anzi la salvezza per questo cavaliere. C'è anche un avvocato, tanto bravo da sembrare uscito da una sceneggiatura hollywoodiana. E poi c'è un paese, tradito dal proprio amore per un atleta. Il paese in questione, il Canada, e la storia è quella di Eric. Giusto per darvi un orizzonte temporale, nasce a Montreal nel 1968. Sua mamma, si chiama Danielle, lavora come cuoca su una nave. Suo padre è un inglese di nome Andy, non lo riconosce.
Mm.
Così è nonna Nelly a crescerlo. Adolescente difficile, sì, si dice così in questi casi. Finisce in carcere per furto di carte di credito, mentre la mamma nel frattempo è scesa dalla nave ed è entrata in un locale di striptease. E la nonna rimane l'unico punto di riferimento. C'è un piccolo problema anche, inizia a bere,
no,
la nonna, troppo.
Sì.
Lo sport, Eric sente che lo sport è ciò che lo può salvare e lo sport che incontra è l'equitazione, lo so, non avreste mai pensato a
no,
questo sport, avreste pensato magari al football, l'atletica, all'hockey, quella... no, l'equitazione. Perché? Perché Eric ha un portamento e una determinazione semplicemente perfetti. A 15 anni pulisce le stalle, cura i cavalli da corsa, si allena e gareggia. Si fa notare da un famoso allenatore, ma lo ripeto, è un adolescente difficile. Spende tutto quello che ha in serate, vestite, ristoranti. Sua madre diventa nel frattempo anche dipendente dalla cocaina e finisce in prigione. Ad anni 18 va a vivere con un amico, di giorno lavora e di notte fa feste interminabili, soprattutto alcoliche. Si trasferisce in Ontario, dove inizia un business con i cavalli e riesce a creare una sua scuderia,
no,
la Torrey Pine. Quando non cavalca, che cosa fa? Aiuta i ricchi cavalieri ad acquistare e vendere puro sangue. È un business molto delicato, molto pericoloso, ma che frutta parecchio. Viene selezionato per le Olimpiadi di Atlanta del 96. A giugno, poco prima dei giochi, va a un party a Toronto, gioca a biliardo e soprattutto annusa due strisce di cocaina. Risultato che risulta positivo all'antidoping. E il Canada è ancora abbastanza scosso, non sono passati tanti anni dallo scandalo di Ben Johnson, che molti di voi ricorderete, e così la pena è severissima, 4 anni. Qui entra in gioco, spoiler, per la prima volta, l'avvocato Timothy Denson. Cita il consumo occasionale di cocaina, e vita sociale.
Sì.
Non voleva migliorare le sue prestazioni sportive. La pena viene così ridotta a 7 mesi. Eric Lamaz perde le Olimpiadi del 96, ma è ancora nel mondo dello sport, è ancora un atleta e fa parte ancora di quel mondo molto aristocratico che non è il suo, pensando a quella che è
la sua storia.
Il complimento più bello che si sente rivolgere è teppista, in una disciplina che al tempo, lo dico, ancora un po' la puzza sotto il naso per tante ragioni. Ma Eric è bravo, è tremendamente bravo in sella come nel commercio. Si qualifica per i giochi successivi, quelli di Sydney del 2000, però liberi di non crederci, siamo tornati su e adesso andiamo di nuovo giù perché a luglio è nuovamente positivo. Stavolta ha due stimolanti, viene squalificato a vita, si chiude in casa, sprofonda nella depressione, pensa anche al gesto estremo. Chiama però di nuovo l'avvocato Denson e l'avvocato smonta le accuse. La pseudoefedrina proviene da un antinfiammatorio e l'efedrina da un integratore alimentare che la Mas ha assunto per diversi anni in maniera inconsapevole. Ad agosto la squalifica è revocata, però lui è ignaro di tutto ciò, va a una festa, beve e si droga. 5 giorni dopo lo controllano a sorpresa e risulta positivo. La salvezza viene ancora dallo stesso avvocato. Lamas non era un atleta al momento del secondo controllo. Può tornare in sella, ma non a Sydney, perché nel frattempo non fa più in tempo. Eric però promette: mi farò perdonare. Fin qui quanti alti e bassi avete contato?
Almeno 5 come minimo.
Ma non è ancora finita. Dice nel 72 ne hanno fatte di cose belle.
Veramente.
Per esempio gli America Horse with a No Name.
Non solo quello, ma niente spoiler. Venerdì forse. Vai.
A questo punto nella storia, della storia che vi stiamo raccontando, Erika ha 32 anni, avrebbe potuto avere 2 edizioni dei giochi olimpici alle spalle. Sta cercando invece ancora la prima. Mm. Sta cercando soprattutto ancora il cavallo della sua vita. E lo incontra nel 2004 in Belgio. Si chiama Ixted, uno stallone olandese di 8 anni, atipico per la sua altezza, è solo 1,62, ma forte, testardo e incontrollabile. Sto parlando del cavallo, però sì. Sembra che stia parlando di Erika. Infatti i due sono una coppia micidiale, fantastica, magica, e vincono ai giochi di Pechino 2008 e argento nella gara a squadre e finalmente oro negli ostacoli. Si è redento, insomma, lo dice, la vita ci mostra che tutti possono avere una seconda, se non una terza possibilità per tornare a fare delle cose belle. Finiamo qui?
No, assolutamente
bassi, no. Ne abbiamo ancora. Lui continua però a condurre una vita folle, accumula sempre più denaro, spesso in modo non ortodosso, ma è il miglior cavaliere del pianeta. Il Canada lo ama, lo venera. I tre anni successivi saranno i più felici, fino al 2011, quando in un concorso ippico a Verona Ixted crolla con tanto di diretta televisiva e muore. Avete capito benissimo che il legame tra i due è qualcosa che va oltre, e quindi dopo la vetta ecco tornare ancora il baratro. Ma il Canada lo ama, l'affetto della gente convince la Masa a tornare per i giochi olimpici del 2012 a Londra, però non c'è più quel feeling, non c'è più quel cavallo e si è spenta la magia, è 29esimo, smette ed è motivato, fino all'incontro con Fine Lady Five, praticamente lo resuscita. Nel vero senso della parola, perché a Rio nel 2016 vince il bronzo, diventa il cavaliere più decorato del Canada, si stabilisce in Europa e a marzo del 2017 si fa prestare dei soldi per comprare un'altra cavalla, vuole portarla ai giochi di Tokyo del 2020, però a dicembre tutte le comunicazioni intorno a lui si interrompono, a qualcosa che non va. Un brutto male al cervello, continua a gareggiare senza successo. Nel 2018 rende pubblica la sua malattia, ma non il protocollo di trattamento. Così arriviamo al gennaio del 2021, lui che rientra negli Stati Uniti, viene ricoverato a Miami, sembra che non ci sia più nulla da fare, però torna nelle sue scuderie, rimonta in sella, gareggia, rivince, nessuno capisce più niente quello che sta accadendo, a volte sembra in fin di vita, a volte invece è guarito, aveva rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo, però deve comparire in processi dove è accusato di frode per vendita di cavalli. Arriva di nuovo l'avvocato Denson, che però questa volta non ce la fa, dice no, io non posso più prendere alla sua difesa. Lui sì, è malato, ma forse non di cancro. Torna al sospetto della droga, anche perché nel 2021 la MAS si rifiuta di sottoporre ad altri test antidoping. Nel frattempo, nel 2023 la Federazione Equestre Internazionale lo squalifica per 4 anni, perché scopre che ha falsificato dei documenti medici. Il suo, dicono, è un vero insulto ai veri malati. La Corte Arbitrale dello Sport proroga fino al 2031 il bando. La Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario lo obbliga al risarcimento di oltre 2 milioni di dollari. Insomma, questa è la storia di Erik Lamaze. Abbiamo parlato di alti e di bassi. Sarebbe stata una bellissima storia. Pensate, un perdente che sbaglia e risorge non una volta, ma due, tre. Salvato dallo sport. È la storia di un cavaliere che si è isolato dal mondo, ma che promette in qualche modo di ritrovare un ultimo fragoroso, clamoroso, vertiginoso alto. Anche se alla fine credo che Alice lui sarebbe quasi più felice di un po' di sana, banalissima normalità, quella che noi a volte snobbiamo.
Quella che noi snobbiamo e che dovremmo in realtà ricercare, sicuramente. Comunque mi ha fatto venire le vertigini, perché lui ha fatto la qualunque. Io a mille storie sto imparando che una persona in una vita può fare 300.000 cose. Questo è un insegnamento, mi è venuto in mente adesso.
E avere mille vite. Esatto. 11:44 e 44...
E quindi è il momento di salutare. Sì. Ed è il notiziario in lingua facile. Sì. Ma noi torniamo domani alle 11, giusto?
Sì.
Con un bel alto, io direi. Domani.
Non mettere l'asticella troppo alta.
Non dico niente, la teniamo alta. A domani.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love young. Me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond.